Le meraviglie in cammino per l'Italia. La camera degli sposi a Mantova, raccontata da Antonio Moresco.
La camera degli sposi è per me la più miracolosa superficie di muro dipinta che esista al mondo. Là dentro, in quella piccola stanza, a un certo punto della nostra vita di specie, è avvenuto un silenzioso e totale rivolgimento della nostra percezione delle forme e della luce del mondo. Io ci andavo spesso quando bigiavo la scuola per non farmi sorprendere dai professori in giro per la città oppure nei bar in attesa che venisse l'ora per poter ritornare a casa. Passavo tutta la giornata là dentro tra qualche rara comitiva di visitatori, ma il più del tempo da solo, a tu per tu, con tutta quella maestosa bellezza immobilizzata nello spazio e nel tempo, di fronte a quelle straordinarie figure verticali dipinte sul muro, così reali e così irreali. Ero indeciso su tante cose quando mi è stato chiesto di parlare di Mantova. Ero indeciso sul lago, perché Mantova è circondata da laghi, da una sorta di impaludamento del fiume Mincio che forma tre laghi, dove ci sono i fiori di loto, che è l'unico posto in Europa che sono queste grandi distese di fiori di loto. Ero indeciso se parlare dei ciottoli, delle stradine di ciottoli dove io ho vissuto per tanto tempo. Ero indeciso se parlare del Rio, che è un corso d'acqua che attraversa la città. Prima ce n'erano tanti altri, poi sono stati coperti. Mantova era una città sull'acqua, piena di ponti che poi hanno distrutto i Lanzichenecchi nel 1600, credo. E poi mi piaceva parlare della cucina della mia città, una strana cucina agrodolce che mette insieme delle cose che in genere nella cucina non sono messe insieme, eccetera. Erano tante le cose di cui volevo parlare, però stringi, ho scelto la Camera degli Sposi perché secondo me è la gemma non solo della mantovanità, ma che ha un valore universale assoluto. E secondo me in questo castello dove ci troviamo, che è il Castello San Giorgio, dentro un torrione di questo castello, un pittore di corte, Andrea Mantegna, tra i 30 e i 40 anni, in circa una decina di anni ha dipinto questa cosa che per me è un miracolo. Di cui cercherò di parlare non come un critico d'arte, uno studioso, ma con la emozione che mi suscita e le riflessioni che mi suscita. La Camera degli Sposi appunto si trova nel Castello di San Giorgio, che è la prima parte di questa reggia ducale e la più antica. Ci si arriva attraverso corridoi, loggiati, cortili e attraverso in particolare un grande cortile tutto circondato di colonne dove c'erano le case della servitù, dei cuochi, dove arrivavano a portare i cibi dalla campagna e dove è stata girata la scena del Lazzaretto del Promessi Sposi televisivo di tanti anni fa con Paola Pitagora, eccetera. Ecco, adesso ci stiamo avvicinando alla Camera degli Sposi, stiamo salendo lungo una scala curva con i gradini bassissimi perché su queste scale ci salivano anche coi cavalli, anche a cavallo, perché questa era una fortezza al limite del lago. E quindi ci salivano anche a cavallo, c'erano le zone dove mettevano le armi, le corazze. Allora adesso siamo dentro la Camera degli Sposi, per me è molto emozionante perché non la vedevo da molto 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 tempo. Ultimamente, poi nel 2012, è stata persino lesionata dal terremoto che c'è stato anche a Mantova. Ha avuto un passato molto travagliato, è stata a magazzino, è stata esposta alle intemperie, no? Ed è, secondo me, la perla di Mantova, la gemma della mia città, che è racchiusa in questa piccola stanza, tutto sommato modesta, dove appunto questo pittore ha compiuto questo miracolo. Ci sono due pareti. In una parete, immaginatevi una scena domestica, dentro la reggia dei Gonzaga c'è il Gonzaga, il marchese, seduto su uno scranno. Sotto il suo scranno, sotto la sua seggiola, c'è un cane, il suo cane preferito, un servo col passo pesante da contadino, con le gambe muscolose, i polpacci forti, un grande naso adunco, si avvicina al Gonzaga e gli consegna una lettera che il Gonzaga tiene tra le mani. In questa lettera si dice che venga data la notizia del fatto che il figlio Francesco viene eletto cardinale. Questo particolare è straordinario perché imprime un forte dinamismo a tutta la scena. Lui si avvicina al Gonzaga da una parte, il Gonzaga si torce verso il suo servo dall'altra. Se noi guardiamo da vicino le due facce, abbiamo una rappresentazione formidabile del potere e del servaggio. Il Gonzaga ha un volto un po' cardinalizio, lo guarda in tralice. Il servo ha questo atteggiamento di umiltà, di sottomissione. Io che sono mantovano immagino che si stiano scambiando delle parole in dialetto mantovano. E mi sembra quasi di sentirle, indovino nelle fisionomie la mantovanità. Questo casato dei Gonzaga veniva dalle campagne, erano degli allevatori e dei mercanti di cavalli che poi hanno conquistato la città, strappandola ai Bonacolsi, i precedenti signori della città, anche con una notte di scontri, e però erano degli arricchiti di genio, perché hanno fatto di questa piccola città una città, un faro delle arti, della cultura, famosa in tutto il mondo. Anche Shakespeare ne parla nella Giulietta e Romeo, è lì che Romeo si va a rifugiare a Mantova, eccetera. Ancora in questa scena si vedono, un po' più a destra, la moglie del Gonzaga, poi ci sono una serie di figure del suo seguito. Tutta la scena sembra vista spostando una tendina che si vede in alto, viene spostata come una quinta di teatro e dentro si vede questa scena. Altri particolari significativi, c'è una nana, che era la nana preferita dei Gonzaga in quel periodo lì, e dietro la nana c'è una bellissima donna con un volto femminile meraviglioso, girata di tre quarti, e anche qui si vede l'arte di questo pittore di fare convivere la bellezza con la deformità. Questa opera è tutta piena di contrasti di cui parlerò dopo. Nell'altra parete c'è una scena molto animata, anche se solenne come sempre in questa sala, dove il Ludovico III Gonzaga incontra il proprio figlio Francesco, eletto cardinale. È una scena splendida, con figure spesso di profilo, come due meravigliose bambine in basso, che sono di profilo, però la più piccola ha una torsione della gamba verso l'interno che dà alla scena un grande movimento. C'è l'ennesimo cane, perché questi affreschi sono pieni di uomini, ma sono anche pieni di animali, e c'è al di sopra una sorta di città ideale dove si ravvisano dei tratti di Roma, si intravede il Colosseo e altre cose, però è anche una città ideale, inventata, che sta al di sopra della città reale, materiale, che viene descritta in questi affreschi. Nella parte centrale c'è una bellissima scena con diversi putti in atteggiamenti molto spontanei, dipinti con un rilievo fortissimo. E poi nella parte di sinistra c'è una scena di servi, di cavalli e di cani molto, molto, molto bella, dove ci sono gli uomini, i paggi, ma anche gli animali, in qualche caso anche visti dal di dietro e con gli orpelli genitali in bella mostra. Quindi in questo affresco si unisce tutto: il cielo, la terra, l'alto e il basso, gli uomini e gli animali, insomma tutti i contrasti trovano un'armonizzazione assoluta, come succede nella grandissima arte. Sopra di noi, dove ci troviamo adesso, c'è un osculo che è molto celebre, dove viene completamente sfondato lo spazio, viene dilatato lo spazio, come d'altronde in tutto l'affresco. E in questo osculo si intravede una scena piena di animazione: ci sono delle donne che sorridono, hanno un vaso, c'è un bastone, non si capisce se lo vogliono buttare giù e per quello ridono, per lo scherzo. Ci sono numerosi putti in fortissimo scorcio, c'è un pavone. Insomma, è una scena di grande enigmatica, di grande animazione, fervore. C'è un'altra dama con una serva domestica nera di colore, e questo qui dà uno sfondamento di prospettiva fortissima alla sala.
Fulgendo in cielo immortale
prima, venivo qui a bigiare da scuola, e quindi ho passato tante ore della mia vita e della mia giovinezza di fronte a questi affreschi, quindi è impossibile che non abbiano lasciato dentro di me dei segnali molto forti, e cercherò di dirvi quali sono. Allora, Mantegna è famoso per essere un pittore innamorato dell'antichità, un classicista con questa ossessione antiquariale. Lui dipinge i suoi quadri di capitelli, di colonne, eccetera, eccetera, ed è abbastanza famoso per questo, a parte il sublime Cristo morto di scorcio. In questa stanza lui fa una cosa diversa, supera completamente questa rigidezza, diciamo così, classicistica. E anche se ha una cornice fatta di medaglioni con i Cesari, eccetera, eccetera, tutto questo non fa che sbalzare ancora di più la familiarità, la quotidianità della scena che descrive, con i volti riconoscibili delle persone che ha voluto ritrarre. Cos'è che mi colpiva probabilmente in questo dipinto? Che Mantegna ha fatto 7-8 anni, 9, anche interrotto più volte da altri lavori, eccetera. E lui questo dipinto l'ha fatto tra il 1465 e il 1474, quindi quasi un decennio. Per me è una rivoluzione nella storia dell'arte. Non è conosciuta, ossia è conosciutissima, ma non abbastanza, secondo me, per il suo contenuto fortemente rivoluzionario dentro l'arte e la percezione che viene fuori del mondo, degli spazi, del tempo, del movimento, dell'immobilità. vorrei dire quali sono le cose che probabilmente mi hanno colpito così profondamente in questo meraviglioso affresco, ciclo di affreschi, anche fin da quando ero bambino. E probabilmente le cose sono queste, sono delle antinomie che convivono in questa opera in una maniera armonicissima. Primo, tra la realtà e l'immaginazione. Qui viene descritta una scena reale, di corte, con i volti appropriati, eccetera, però nello stesso tempo c'è un'invenzione, una visione che oltrepassa i dati di quello che viene descritto e lo porta in un universo quasi parallelo, dove queste cose qui si compiono in una maniera inaspettata. Lui tiene insieme l'alto e il basso. Ci sono gli animali, c'è la nana, ci sono tutta una serie di gesti molto comuni, consueti, eccetera, però c'è una fortissima idealità, c'è una fortissima invenzione ideale in questo dipinto. Tiene insieme il particolare e l'universale, perché appunto la vita di corte, un fatto di corte, assume a un livello universale. Il provinciale e l'universale, perché se vogliamo è una scena provinciale che avviene in una piccola corte di provincia, però descrive i meccanismi del potere, ma descrive anche un qualcosa che va infinitamente al di là del potere. Il potere è sempre provinciale, una caratteristica del potere è di essere sempre provinciale, quindi qui ti descrive un potere provinciale, però te lo mette in un contesto che va infinitamente di là. Ci sono gli uomini e gli animali, in questo affresco pullula di animali, di cani, di cavalli, poi ci sono i pavoni, no? E quindi questa commistione degli animali dipinti con lo stesso onore, con la stessa grandezza, con la stessa trasfigurazione con cui vengono dipinti personaggi umani, nobiliari, eccetera, ha un significato profondo. La bellezza e la deformità convivono, perché c'è quella bellissima figura femminile ed altre figure molto belle che convivono con la nana, che non viene assolutamente dipinta in una maniera caricaturale o irrisoria, eccetera, ma con la stessa nobiltà, con la stessa forza delle altre figure. La familiarità e la solennità. I personaggi sono spesso di profilo e hanno un incedere quasi immobilizzato nel tempo, quasi come se fossero immobilizzati dentro un cristallo eterno. L'immobilità e il movimento, per esempio tutta una serie di scene che descrivevo prima, il servo che si avvicina al Gonzaga, esprimono un grande movimento, però sono ovviamente immobilizzate. Sono immobilizzate, però si capisce che stanno in movimento e quindi danno un movimento alla scena immobile. La figura vive e la cornice, questa è una cosa che mi ha molto colpito. C'è una cornice con i medaglioni dei Cesari, con gli ornamenti consueti, fatti con una perizia straordinaria che Mantegna aveva, però in questa cornice immobile si muovono delle figure vive. Alcuni dicono, ma forse se non ci fosse tutta quella roba lì, forse cosa sarebbe meglio? No, sarebbe peggio, perché è esattamente quello che rende così vive quelle figure, così come nel Decameron la cornice dei giovani che si incontrano, cioè medievale, fa sbalzare ancora di più le vicende, le narrazioni, o come nelle Affinità elettive di Goethe. E un'ultima cosa che mi colpisce è la quotidianità e il mito. Qui una scena quotidiana assurge a un livello mitico attraverso la trasfigurazione artistica ed è anche un mito di Mantova. Questo dipinto pone anche Mantova, è un piccolo fatto avvenuto allora, passando attraverso la trasfigurazione di un simile pittore, entra nel mito. Persino i cavalli sono mitici, ci fanno immaginare com'era la vita nel 400 in una reggia, non solo come erano vestite le persone, ma anche cosa amavano pensare di sé e cosa amavano pensare di essere, quindi porta la quotidianità al mito. Ecco, sono queste alcune delle cose per cui questo affresco è per me così importante, tanto che ho scritto che appunto per me è la parete dipinta più meravigliosa che esista al mondo. Ci sono altre pareti dipinte meravigliose che però spesso si basano su fatti biblici, su fatti mitici, ma una cosa così che viene fuori da una descrizione fortemente connotata nel presente e che diventa così universale, così assoluta attraverso il mezzo dell'arte, non credo che ce ne siano molte allo stesso livello. Da una delle finestre di questo castello, dove è imprigionata questa gemma della Camera degli Sposi, si vede il lago, uno dei laghi, perché Mantova appunto era ed è circondata dai laghi, si arrivava attraverso ponti, ma questi laghi sono molto caratteristici e decisivi per la città di Mantova. In particolare c'è uno dei laghi di Mantova dove ci sono grandi distese di fiori di loto e questa è una rarità per l'Europa, non si capisce bene perché qui abbiano trovato un habitat così formidabile. L'acqua trasuda dalla città, anche se l'hanno coperta, c'è rimasto il rio che è un canale d'acqua attraverso la città. Ma allora ce n'erano molti che sono stati coperti, anche il rio è stato coperto in gran parte e si capisce che c'è sotto l'acqua perché ad esempio quando si cammina in Piazza Ducale ci sono i ciottoli che hanno dei grandi scompensi, si alzano, si abbassano, quindi si vede che sotto c'è un terreno dove c'è l'acqua. Questa cosa dell'acqua per me è legata a tanti ricordi, ma in particolare uno, siccome l'ho scritto in un libricino che si chiama La mia città, lo vorrei provare a leggere perché esprime meglio di quello che potrei dire adesso, quello che voglio cercare di comunicare. Nel lago di sotto ci sono distese di fiori di loto. Non so se è vero, ma una volta qualcuno mi aveva detto che è l'unico luogo in tutta Europa in cui crescono i fiori di loto. E che per studiare il fenomeno e comprendere come questo fosse possibile erano arrivati nella mia città anche dei botanici giapponesi. Durante l'adolescenza certe volte affittavo una barca alla canottieri Mincio e remavo fino a un punto dove c'erano i fiori di loto. Arrivavo là, passavo con la barca in mezzo alle loro grandi foglie pesanti e fredde che galleggiavano orizzontali sull'acqua e a quei loro inconcepibili fiori che venivano su dal fondo e dal fango. Una volta ho cercato di staccarne uno per tirarlo dentro la barca, perché avrei voluto continuare a remare attraverso il lago in compagnia di quel grande fiore, portarlo in giro con me in mezzo a tutta quella solitudine liquida. Tiravo, tiravo, in piedi sul bordo della barca che oscillava, sempre sul punto di rovesciarsi. Cercavo di strappare quel gambo lungo e duro che collegava come un cordone ombelicale il fiore al fondo melmoso del lago. Ma non si spezzava, sembrava un cavo d'acciaio. Non c'è stato niente da fare, non sono riuscito a spezzarlo. Così ho continuato a vagare da solo sulla mia barca in mezzo a tutta quella solitudine e a quella inesplicabile distesa di fiori. Io credo, insomma, le cose che guardate a lungo, contemplate a lungo, soprattutto in certi periodi della propria vita, come l'adolescenza, dove si è particolarmente plastici e si imprimono con forza le cose dentro di noi, non può non avere lasciato un segno profondo dentro di me, anche come scrittore e come artista. E forse quello che mi ha incantato, che mi è rimasto dentro, è questa capacità dell'artista in questa opera di tenere assieme, come dicevo prima, gli opposti, l'alto e il basso, e l'immobilità e il movimento. Io sono affascinato dal movimento che però non si brucia in un cortocircuito stretto, perché quel movimento lì è uguale all'immobilità. Invece qui c'è un'immobilità che diventa movimento e un movimento che diventa immobilità. Questo è una cosa che io ho amato molto, che ho inseguito molto anche come scrittore. È quello che rende eterno il movimento e l'immobilità, mostrando che non sono in realtà in contraddizione, ma sono due aspetti della stessa identica cosa, che non c'è l'immobilità se non c'è il movimento, che non c'è il movimento se non c'è l'immobilità. Ecco, questa cosa credo che mi sia rimasta profondamente dentro. Le persone che vengono a Mantova in genere vanno molto più numerose a vedere il Palazzo Te, che è un'opera successiva e dove ha lavorato soprattutto Giulio Romano con alcuni suoi allievi, e molto meno, ho l'impressione, magari mi sbaglio, nella Camera degli Sposi. Io credo che la Camera degli Sposi sia un'opera stratosfericamente superiore a tutto ciò che si può vedere nel Palazzo Te, la cui cosa più bella secondo me è la Sala dei Cavalli. Però le persone vanno lì perché è più baracconesco, perché lì c'è un'operazione da parte di chi l'ha commissionata, che credo fosse il figlio di Isabella d'Este, grandissima donna che ha dato un contributo ineguagliabile a fare di Mantova quello che si ricorda. Ci sono delle scene più truculente o più erotiche e quindi magari colpiscono di più questo elemento anche di inganno, di demagogia che passa attraverso la pittura. Continuo a dire che magari ci sono dei mantovani che vengono qui e poi mi picchiano, però io li affronterò. Invece in questa opera c'è una purezza radicale, come raramente succede nella grandissima arte, e in questa opera un fatto quotidiano, come appunto degli eventi quotidiani della vita di corte, diventano un simbolo assoluto che tiene insieme la vita e l'ideale possibile della vita, la vita e la trasfigurazione. Ecco, per questa ragione, se posso darvi un consiglio, andate al Palazzo Te, andate dove volete, però prima di ogni altra cosa venite qui e venite dentro queste quattro mura e vedete che rivoluzione può fare a volte l'arte. Quindi venite a vedere la Camera degli Sposi. Prima di ogni altra cosa, questa è la gemma di Mantova, della mia città.
Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La Camera degli Sposi a Mantova, raccontata da Antonio Moresco. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.